Grazie, Raffaele.
Prima di tutto devo scusarmi perché prima di venire a questo seminario ero autoconvinta e autosuggestionata che non dovessi parlare, insomma, che venissi soltanto in una posizione ricettiva, quindi ho insomma, più o meno inconsciamente ignorato anche i messaggi in cui il mio nome compariva. Ho dovuto un po' fare mente locale stamattina su quale poteva essere il mio potenziale contributo a questo seminario. Allora, devo dire che rispetto a quelle che sono diciamo, le parole d'ordine, i temi dell'approccio che qui condividiamo rispetto alla produzione, rispetto alla questione della tecnologia, esistono già ottimi lavori orientativi nel campo, in particolar modo mi riferisco al numero speciale di sociologia del lavoro dedicato alla network culture, edito da Federico Chicchi e Gigi Roggero, consiglio proprio come mappatura e prima forma di inchiesta in questo campo, quindi quello che vorrei fare oggi, anche altre cose che io ho scritto proprio sulla figura del lavoro libero in rete, anche possono essere consultate su internet. E quindi quello che vorrei fare stamattina è insomma, introdurre delle tematiche che appartengono al mio campo di studi, che è lo studio delle tecnologie e delle scienze della rete, rispetto alle preoccupazioni di questo seminario e eventuali forme di inchiesta che possono appunto partire da questo incontro. Concetti che possono essere, sono richiamati insomma, da questa esposizione che vorrei fare oggi sono ovviamente la nozione di macchina con un capitale fisso e variabile, di cui si è parlato ieri. Devo dire che io ho postato su Facebook degli update, degli aggiornamenti da questo convegno e l'affermazione del seminario, l'affermazione di Toni secondo cui la merce è rivitalizzata, insomma, questa merce ha provocato molte risposte, no? Anche antivitaliste, dicono, e molta adesione invece emotiva e empatica ha provocato la relazione di Cristina Morini, in cui molti si sono riconosciuti, specialmente insomma la parte in cui si parlava di questa svalorizzazione del lavoro e che si traduce dall'altro lato invece come colonizzazione del tempo. Quindi questo è il primo feedback della mia piccola rete sociale. Quindi ovviamente insomma, non posso che parlare di questa famosa rete sociale di cui, insomma, a cui si è accennato molto e che può essere ipoteticamente vista come il luogo, il campo del riconoscimento di cui si parlava ieri, di questa ideologicità in fase di accelerazione e della ricomposizione politica di quella soggettività qualunque, di quella cognitiva e materiale esistenza si postulava insomma in questa serie di seminari. Quindi rete sociale come luogo del riconoscimento e ricomposizione, che significa partire da questo punto di vista. Partire da questo punto di vista per un'inchiesta implica secondo me anche fare un passo indietro rispetto proprio all'inizio, cioè fare un lavoro di preparazione anche rispetto proprio all'idea stessa di rete sociale, cioè che cos'è questa nozione di rete sociale, come si è andata, è stata definita e come si è andata definendo. Allora, ci sono due genealogie che bisogna affrontare a questo proposito e vorrei brevemente accennarle. Una è proprio la genealogia sociologica della nozione di rete sociale, che precede le cosiddette reti sociali del web 2.0, come Facebook, Twitter e così via. E la seconda è la genealogia del hyperlink, che come vedremo insomma, è alla base della tecnologia della macchina social network, intesa appunto come web sociale o web 2.0. Allora, per quello che riguarda l'idea di rete sociale, la nozione di rete sociale, noi non la troviamo immediatamente diciamo, agli albori del cosiddetto web 2.0 del 2004, ma è una nozione sociologica, una sociologia quantitativa matematica che va indietro, risale almeno agli anni 40, agli anni 40 e agli anni 30, dove viene elaborato da matematici sociali dell'est europeo, in modo dell'Ungheria, attraverso la cosiddetta teoria dei grafi. Quindi la teoria dei grafi, che viene appunto elaborata in questo contesto e poi ripresa e riprodotta dalla sociologia quantitativa americana, da persone come Milgram, è un sistema di una tecnica che si basa anche sulla teoria dell'insieme di mappatura delle relazioni sociali, quindi mappatura del sociale come rete di connessioni. Uno spazio insomma, topologico che viene modellato matematicamente, parte da un insieme di nodi e un insieme di collegamenti fra nodi, questi sono gli elementi essenziali della rete sociale. Poi questa astrazione matematica ovviamente poi ha permesso anche il modellamento, no? della rete sociale, il modellamento del sociale attraverso il computer. Ma ricordiamo uno degli studi più famosi, insomma, sulle reti sociali, quello portato avanti da Milgram. Di nuovo parlo per memoria perché mi sono preparata diciamo, con ancora i libri prima di venire, però insomma, uno studio talmente famoso sui sei gradi di separazione. Cioè l'idea, questo esperimento fatto negli Stati Uniti, di mandare una, di cercare di far arrivare una lettera da un punto A a un punto opposto degli Stati Uniti usando esclusivamente le conoscenze sociali. Quindi se il primo doveva mandarlo qualcun altro che poteva, perché conosceva, che pensava che potesse insomma, fare arrivare eventualmente questa lettera a destinazione. E quindi il risultato, poi questo è anche controverso, fu che tra anche una popolazione così vasta come quella degli Stati Uniti, teoricamente esistevano soltanto sei gradi di separazione. Questo poi insomma si ipotizzò fu a causa avviene di questa contrazione del mondo sociale che implica anche la velocità della diffusione delle idee, dei desideri, no? Che anche attraverso grandi distanze, poi verrà imputata in seguito quando lo studio delle reti sociali si incontrerà con diciamo, il computer, verrà imputata all'azione di quelli che vengono definiti supernodi, cioè quei soggetti che accumulano, no? Come gli accumulatori di amicizie, no? Che sono caratterizzati da un alto grado di iperconnettività, cioè che conoscono moltissime persone che comprimono, provocano questo collasso del sociale, nella cosiddetta teoria dei piccoli mondi, no? Quindi la società è un piccolo mondo caratterizzato da questa contrazione delle distanze e quindi dalla potenziale diffusione velocissima insomma di eventuali idee. Quindi ci ritroviamo tutta la tematica del contagio, dell'imitazione, della propagazione, dell'aspetto rivoluzionario su cui si è tenuto, insomma, sono tenuti a seminare in Inghilterra ultimamente. Quindi il computer, quando parliamo di capitale fisso, di macchina merce digitalizzata, come si è parlata ieri, è stata la macchina che ha permesso di modellare questa proprietà connettiva del sociale, delle reti sociali. Il computer è servito ad astrarre e modellare queste proprietà del sociale di connettività che sono quelle poi produttive di soggettività, no? Che si realizzano attraverso la produzione di quelle che poi possono essere definite queste quantità sociali, no? Che sono l'oggetto della statistica. Quindi è un'immagine del sociale che emerge da questo incontro tra macchina e questa astrazione dal tessuto sociale. Emerge un'immagine del non della società, quindi come astrazione generale, come collettività, ma come un tessuto non stratificato di relazione, di connessione, di prossimità, di connettività, un tessuto dinamico che viene immediatamente colto come produttivo. Infatti, i primi tentativi insomma, che poi non si rifanno immediatamente alla teoria della rete sociale, ma che vengono dalla biologia. Fondamentalmente la biologia, ma che poi verranno riprese attraverso questa modellazione delle reti sociali, postulano che l'innovazione, l'invenzione, il nuovo vengono prodotti proprio da questa connettività e la socializzazione del nuovo. No, quando si usano gli algoritmi per fare la vita artificiale, no? Per produrre forme di vita artificiale, l'idea è di modellare la capacità distribuita del sociale di produrre automaticamente innovazione come una macchina astratta che può essere presa e ripresa e modellata nel sociale stesso. Quindi questa è diciamo, una delle genealogie interessanti perché poi ci sfidano concettualmente a pensare ai meccanismi di cattura, a che cos'è che viene catturato, insomma com'è che viene modellato, cosa intendiamo per sociale quando parliamo di produttività, che secondo me sarebbe interessante insomma avere cognizione di questa genealogia quando poi si vanno a studiare i fenomeni social network intesi nel senso di web 2.0, questa immagine sociale. La seconda, quindi qui troviamo una delle genealogie del diventare autonomo sia del lavoro cognitivo che del capitale, le troviamo insieme, nella socialità, nel comunismo del capitale, nella socialità del capitale che è documentata in documentare appunto come Inside Job, no? Questa densità sociale delle reti del capitalismo finanziario, no? Che poi è stata anche criticata dal Newsweek durante l'ottobre del 2008, dicendo che questa densità sociale, che poi viene tradotta come un diritto di interesse, ma che invece è proprio questa socialità intensa di questi ambienti, combinata con le tecnologie di comunicazione dimensione sociale 2.0 era stata impazzita dei mercati. Cioè, troppe invenzioni finanziarie, troppe innovazioni finanziarie, nessuno capiva più quello che stava succedendo. Quella tecnologia che avrebbe dovuto portare trasparenza aveva portato invece una complessità che non era più gestibile. Questa era stata l'ipotesi di Newsweek riguardo a questo impazzimento del comune del capitale. Quindi questa è una delle genealogie. L'altra pure è molto interessante, perché insomma, qui siamo sul livello del controllo. L'altra pure è molto intelligente, interessante, e che ha a che fare appunto con quell'enorme salto che ha fatto la comunicazione sociale, che possiamo chiamare è diventata una comunicazione ipersociale attraverso i social network, dove iper stava questo elemento di non linearità, di salto, di invenzione che ritroviamo. È avvenuta quando il web ha cominciato, l'innovazione fondamentale è stata il momento in cui il web non è diventato soltanto una tecnologia, una macchina che permetteva di collegare dei documenti o dei file, degli oggetti multimediali attraverso il click, insomma, che permetteva questi salti da una parte all'altra del web, ma quando a diventare iperlink, iperconnesso, sono state le persone. Persone, detto tra virgolette, perché veramente forse si dovrebbe trovare una parola nuova per capire queste monadi, forse, insomma, che vengono connesse dalla rete, che cosa sono, perché non possono, chi è connesso dalla rete sociale, da Twitter a Facebook, non è individuo, come lo chiamava Deleuze, che può avere tante identità, no? Può avere tanti, oppure può essere un soggetto che rappresenta una collettività, come per esempio essere la pagina Facebook dei precari grossi di Napoli, che effettivamente sono aggiunti anche loro a Facebook. Questa genealogia è una genealogia appunto dell'iperlink, e di nuovo insomma, nell'ottica di ricostruire quello che è stata la genealogia della macchina intelligente, il capitale fisso su cui si basa tutta la produzione sociale adesso, il computer, viene fatta risalire nei manuali di nuovi media a un testo di uno scienziato di guerra come Albert Bush, che è stato il capo durante la seconda guerra mondiale della ricerca scientifica americana militare, che nel 1946-47 scrive questo saggio come potremmo pensare, in cui postula appunto una macchina che dovrebbe aiutare lo scienziato, quindi non ancora il lavoratore cognitivo di massa, ma proprio lo scienziato, a organizzare il suo lavoro e la sua cooperazione con altri scienziati. Nel 1947, quando ancora il supercomputer come lo conosciamo non esiste, Bush si immagina una macchina, una scrivania, dove attraverso un sistema di tele di microfilm è possibile connettere documenti diversi, evitare duplicazioni, tracciare le connessioni da un documento all'altro, quindi tratteggiando quella che sarà la macchina astratta dell'ipertesto, che comparirà poi in seguito. Il modello di Vannevar Bush è il cervello. Questo è importante quando insomma, si segue quelle che sono state le discussioni sul web sociale, ma anche su internet, la centralità della figura del cervello come macchina astratta, che descrive sia un modello di società, che sia il funzionamento del computer, che sia insomma, il computer come tecnologia dell'intelligenza. Quindi Vannevar Bush immagina questo proto-ipertesto proprio in quanto macchina che copia, che imita il funzionamento del cervello, che lui dice non è lineare, ma funziona per associazioni, per links, quindi bisogna replicare questa struttura. Ovviamente ci sono dei passaggi molto importanti, sono il 47 al web sociale, ne citiamo due soltanto brevemente. Uno è il lavoro del tecnico, dello scienziato Douglas Engelbart, negli anni 60 negli Stati Uniti, ispirato dalla teoria sul lavoro intellettuale, sul knowledge work di Peter Drucker, mette insieme un team di lavoro per sviluppare una macchina della cooperazione sociale che è costruita attraverso questa rete, proto-rete interna, su cui tutti i collaboratori del team sono connessi e che serve a amplificare l'innovazione. Quindi il risultato di questo esperimento, in cui proto-lavoratori cognitivi, anche loro che siamo già fuori dal livello dello scienziato, alla Vannevar Bush, insomma, che ha tutta una sua caratteristica, vengono connessi poi, insomma, forzatamente a questa macchina di cooperazione in cui computer e soggetti umani, insomma, vengono simbiotizzati, come veniva, insomma, la simbiosi era proprio l'idea di Engelbart per aumentare la produttività, e diciamo, i risultati del loro lavoro vengono reimmessi nella costruzione delle macchine, portando quindi a questo processo di bootstrap, quindi di innovazione continua, che rimodella le macchine, le relazioni di lavoro, le relazioni sociali fra il team, e che si conclude da un lato con l'invenzione di tecnologie importantissime come il mouse, lo schermo, insomma, i files, le cartelle che oggi conosciamo, tutta la base dell'architettura del computer di oggi, e dall'altro lato con l'esaurimento di tutti i partecipanti all'esperimento che vanno in burnout, insomma, dopo poco tempo, perché è incapace di reggere il ritmo di questa innovazione forzata, di questo adattamento alle macchine. L'altro passaggio è Tim Berners-Lee al centro di Ginevra di ricerca sulla fisica subatomica, che introduce l'ipertesto proprio come strumento per aumentare la capacità di cooperazione sociale fra i vari team di ricercatori che partecipano, che vanno e vengono molto mobili, insomma, dal CERN, quindi viene la diversità delle macchine e così via. E poi arriviamo, scusatemi per la velocità, a questa innovazione di massa potente che è il web 2.0, dove l'iperlink non viene più applicato al documento, e quindi la relazione tra documenti che poi è piegata in direzione dell'individuo, che rimane, diciamo, il punto su cui si accentra questa produzione, e si passa direttamente a questa implementazione di rete sociale come networking del sociale, come quest'idea del cervello sociale, appunto, ultimamente il social network come cervello sociale caratterizzato dalla propagazione, dalla condivisione, dalla propagazione di idee, di opinioni, di immagini, di percetti e così via. Io ho trovato molto utile, devo dire, anche se qui non se ne è parlato molto, posso immaginare, insomma, che ci siano anche differenze, ho trovato molto utile il lavoro che Lorenzo Lazzarato ha fatto su Gabriel Tard, sociologo dell'inizio del Novecento, sociologo del cervello sociale, no? Dell'innovazione, dell'invenzione, come risultato non della divisione del lavoro all'Adam Smith, no? Ma come risultato proprio della reazione di influenza reciproca, di suggestione reciproca, che i nomi, appunto, della rete sociale esercitano sugli altri, che condizioni sia la produzione di valore in quanto invenzione e diffusione del valore attraverso l'imitazione. Veramente l'ho trovato molto stimolante. Quindi è attraverso queste tecnologie che l'innovazione prende forma nella relazione, che l'innovazione arriva a livello della relazione sociale. Qui è un altro piccolo passaggio, però mi dispiace per la velocità con cui sto affrontando tutti questi nessi. Questo è il risultato di una schematizzazione mattutina, post notte genovese, quindi forse un po' deviante. Allora, la cosa che è interessante del social network è il fatto che siamo arrivati a un nuovo livello di astrazione della produttività della cooperazione sociale, che si rivolge proprio alla forma della relazione. Quando Facebook, Twitter, per esempio, imposta la relazione fra utenti con la relazione di seguire, no, sta astraendo una delle forme della relazione sociale. Quando Facebook introduce il bottone like, piacere o non piacere, sta astraendo e codificando una delle forme dell'interazione sociale. Quando l'utente di Facebook comincia a usare Facebook, lo dice chiaramente, di questo ne parlano anche di Piero Gelico nel volume di sociologia del lavoro, Facebook dice esplicitamente, loro sono in una fase di beta testing continuo, dove non si tratta più di prendere un prodotto con un software e far uscire una versione nuova ogni anno, ogni due anni, no? Dire 1.0, 2.2, 3.1, ma c'è una introduzione continua di nuove piccole innovazioni, di nuove piccole invenzioni, che non si ferma mai. E poi questo è il lavoro che in parte fa Facebook stesso, in parte fanno programmatori autonomi come per Apple o per Android, per quello che riguarda il cellulare, che ne introducono, e poi il pubblico, che c'è, sono gli utenti che li selezionano, cioè che li fanno morire o li fanno vivere. E quindi questa è veramente una relazione di co-sviluppo che si ha di queste piattaforme tra chi le usa, eccetera. Quindi c'è da un lato un'astrazione, una codificazione tecnica o grammatizzazione, come la chiama Berners-Lee, delle forme della relazione sociale, che è basata sulla cooperazione con gli utenti. E quindi penso che siano anche comprensibile come diciamo, questa forza lavoro cognitiva, questa soggettività qualunque che adesso è capace di connettersi e comunicare, che la forza della produzione, insomma, della soggettività e del valore della nostra società si sia riconosciuta immediatamente con la forza dell'esplosione in questa tecnologia. I reti sociali sono straordinarie, la velocità con cui sono diventate una tecnologia di massa, portando a processo di soggettivazione di massa, ci devono fare riflettere, cioè che cosa è stato questo evento, questo incontro, no, tra la soggettività con qualunque la relazione, la rete sociale. Di nuovo le statistiche, hanno fatto saltare anche tutte le statistiche, nelle reti sociali ci sono tutti. È vero, insomma, dicono solo l'11% della popolazione italiana, teoricamente, parlando solo dell'Italia, vive sulla rete sociale. Ma questa è una statistica che non rende giustizia proprio alla corrente longevità, in continuo movimento, no? È veramente l'immagine di cui si parlava ieri, della rete sociale. Quando i precari grossi di Napoli, che si autodefiniscono nei poster presi in giro della città, sottoproletari e indultati, quindi collocandosi all'ultimo, diciamo, gradino, no? Si mettono su Facebook e lo usano come un modo, insomma, di produrre una loro versione della realtà, di postare notizie, affermazioni, di socializzare, no? Quella che è stata la loro esperienza, assieme a casalinghe con la terza media, assieme a un'eterogeneità di soggetti sociali veramente notevole che troviamo su social network, e quindi per la legge delle reti sociali, permeabilità, no? Al passaggio di informazione, alla propagazione di desideri, affetti, idee, insomma, ci rendiamo conto che cosa dobbiamo, insomma, con quale sfida ci troviamo davanti. Attraverso le reti sociali passano flussi incrociati di suggestioni e di condivisioni che hanno una cadenza quotidiana. Per questo c'è la quotidianità dell'uso della rete sociale come prospettiva sul mondo, diciamo, non è da sottovalutare. Questa quotidianità socializzata della condivisione di informazione, condivisione di anche di stati d'animo, no? Perché è una condivisione di stati d'animo, una condivisione di idee, quelle idee di cui parlava già Foucault nel suo progetto giornalismo delle idee, che diceva le ideologie sono scomparse ma non le idee. Il mondo continua a produrre idee che si propagano. Di questi desideri, diciamo, è una materia prima da cui sono nate. Poi tutte, anche da cui nasceranno le forme di organizzazione, da cui stanno nascendo le forme di organizzazione, di questa forse classe in divenire. C'è bisogno di una nuova, ci sono, ovviamente non posso accennare a quelle che sono le barriere linguistiche che stanno nel social network in questo momento, quindi la loro natura internazionale, queste barriere linguistiche sono attraversate dai flussi audiovisivi, non pensiamo a tutto quello che è passato dalla Tunisia, dall'Egitto, insomma, si è sparso in tutto il mondo, la crisi della vecchia statistica, secondo me è semplificata dall'intervista di Dato Migliani al direttore del Censis, che secondo me non ha proprio idea di come trattare questo materiale, su cui si stanno facendo tutti questi esperimenti, dove queste aziende stesse, come Facebook, queste imprese, stanno facendo esperimenti di nuovi tipi di matematica, no? Che capace di fare effettivamente di ridurre un profile, quella che è la molteplicità dei microatti sociali, no? Che abbiamo chiuso questi network. Per finire, insomma, volevo accettare, ovviamente si dirà, in questo ho scritto un articolo pubblicato sul Global Project, ci sono dei limiti, insomma, a queste reti sociali, certo, uno dei limiti identificati da molti, inclusi per esempio da persone come Dimitri Klein, di Telecomuniste, che ha scritto queste Telecomuniste nel manifesto, ovviamente, nella struttura proprietaria, no, privata, di reti sociali come Facebook, che sono completamente opache alla richiesta, cioè lì noi non riusciamo ad arrivare. C'è una, anche se qualcosa filtra, perché qualcosa filtra sempre, il segreto è quasi impossibile. In questo contesto, per esempio, c'è stato un rapporto, qualcuno ha messo su un blog, poi è stato circolato, no, sulle reti sociali, questa esperienza di un lavoratore di Google, un lavoratore che era un appalto, un lavoratore cognitivo, che racconta di questa struttura interna, no, di Google, che poi copiata da Facebook, di divisione del lavoro per fasce, in cui ognuno, per esempio, ha un cartello diverso, un colore diverso, che indica una relazione diversa con l'azienda. Il punto clou, quindi, parlava di tutta questa organizzazione stratificata tra il campus del lavoro proprio dentro la sua impresa Google, e della assoluta, la storia era che lui, che questa persona che poi aveva intenzione di tornare all'università, quindi era un lavoro temporaneo, aveva notato che c'erano degli altri gruppi di lavoratori, dalla maggior parte neri e portoricani, che lavoravano con ritmi diversi, con orari diversi, in una parte diversa del campus, e che questi erano quelli che facevano lo scanning dei libri per Google Scholar e lavoravano dalle 4 di mattina alle 2 del pomeriggio, una cosa del genere. Interessato si era recato insomma sul posto, aveva parlato con alcune di queste persone registrandole e prendendo un video, no? Quello che era successo è che immediatamente era stata allertata tutta la gerarchia di Google. Nel giro di 2 giorni era stato convocato dal direttore esecutivo, gli era stato sequestrato tutto il computer, telefonino, qualsiasi insomma, traccia delle sue interviste, e poi è stato licenziato. Quindi questi sono i limiti dell'inchiesta, perché in questi posti non si riesce, c'è un'opacità terribile, non si riesce ad entrare. Però d'altro lato è vero che secondo me Facebook e tutti questi altri apparati sanno benissimo di essere dei padroni o sovrani della rete e precari, cioè sanno benissimo che questi numeri enormi che loro hanno sono comunque di soggettività che possono abbandonarli in qualsiasi momento, perché se esce un'altra innovazione, se insomma il rapporto di libertà e di controllo che si instaura supera una certa soglia, come tanti altri insomma, social network abbandonati, qualsiasi di questi social network può sparire, può decadere ad una velocità impressionante. Quindi non solo una precarietà del lavoro, ma anche una precarietà del controllo, precarietà dell'impresa, precarietà della cultura, che è esemplificata in questi network. Quindi, partendo da queste premesse, sì, ne abbiamo parlato già a Napoli, abbiamo parlato di costituire un gruppo di inchiesta, su comunicazione politica e nuovi media, insomma, che si occupi di queste cose, che sia in grado di seguire, no? Partendo anche dal lavoro teorico sulle reti sociali, di seguire, di tracciare una mappa della relazione fra costituzione di opinione pubblica, di idee comuni, di desideri, di egemonia culturale quasi, in un senso vecchio, la rete sociale e forme di organizzazione. Quindi speriamo insomma, di riuscire a fare partire questo progetto, magari quando è anche un po' avanzato, anche, magari anche organizzare un seminario di un nome sull'argomento.